L'altra settimana abbiamo esaminato le leggi costituzionali, i limiti della revisione costituzionale. Questa settimana scendiamo di un livello nella gerarchia delle fonti, cominciamo a parlare delle leggi ordinarie e degli atti con forza di legge. Nella mia strategia ho pensato di fondere la parte sulle fonti, che è il capitolo 9, se ben ricordo, del manuale, con la parte sull'organizzazione, che dovrebbe essere il capitolo 5, forse. E quindi di parlarvi del Parlamento come premessa allo svolgimento della spiegazione sulla legge, e poi del governo come premessa sullo svolgimento della parte sugli atti con forza di legge. Così evito ripetizioni. Quindi adesso ricomincerò a parlarvi del Parlamento. Brevemente la parte organizzativa, perché nella mia strategia sempre, le lezioni servono per esplorare problemi, non per darvi tutto ciò che c'è scritto nel manuale, sarebbe inutile e stupido. Allora, tutti i sistemi costituzionali ruotano intorno al Parlamento, per il semplice fatto che nella nostra cultura giuridica comune la legittimazione del potere è una legittimazione basata sulla rappresentanza. La rappresentanza significa elezioni, e questo comporta che l'organo legittimato, politicamente legittimato, istituzionalmente legittimato, deve essere necessariamente un organo elettivo. Allora, il Parlamento come assemblea rappresentativa è, in tutti gli ordinamenti, l'istituzione, l'organo in cui si formano le leggi. Per il meccanismo che ideologico che vi ho già più volte accennato, per cui solo tramite i nostri rappresentanti noi possiamo stabilire dei limiti a noi stessi e perciò considerarci liberi. Noi ci facciamo le leggi penali in base alle quali finiamo in carcere, noi facciamo le leggi tributarie in base alle quali ci portano via i soldi della tasca, come dice qualcuno, e così via. Ma siccome lo fanno i nostri rappresentanti, siccome i rappresentanti li abbiamo eletti noi, tutto questo non ci fa un popolo di schiavi dello Stato, ma un popolo di soggetti liberi e sovrani. Credetela o non credetela, questa è la filosofia istituzionale su cui si basa la nostra costruzione dello Stato democratico e costituzionale, ma non solo la nostra degli italiani, non solo la nostra degli europei, ma è in sostanza la filosofia che ha vinto sullo scenario del mondo e verso cui vanno un po' tutti i grandi sistemi, tutti più o meno, però con grandi eccezioni. Non è così in Cina, non è così in molti paesi musulmani, non è così in molti paesi dell'Africa, però bene o male è questo il modello che si è imposto, volenti o non volenti, in tutto il resto del mondo. Ora, il Parlamento è organizzato in maniere diverse nei singoli sistemi. Potremmo dire che la prima differenza è tra parlamenti monocamerali e parlamenti bicamerali. Non c'è bisogno di spiegarlo, uno ha una sola camera e l'altra ha due camere. diciamo che nel panorama mondiale è sicuramente prevalente il Parlamento bicamerale. Prevalente, ma non esclusivo. Per esempio, nei paesi scandinavi, eredi della tradizione della Rivoluzione francese, c'è un Parlamento monocamerale. Però sono sistemi bicamerali praticamente tutti gli altri, dall'Inghilterra, l'America, la Spagna, la Francia, l'Italia, il Belgio e così via. La natura, la prevalenza del modello bicamerale è dovuta a una serie di esigenze, di cui una è la rappresentanza differenziata, cioè le due camere si differenziano per rappresentanza. Per esempio, una prima camera è democratica, nel senso che rappresenta l'intero demos, l'intera nazione, è eletta direttamente da tutti i cittadini dello Stato. La seconda Camera invece ha una rappresentanza di tipo territoriale. Questa è una piccola variante. L'altra variante, la seconda Camera, ha una differenziazione di tipo sociale. Sì, non è scritto benissimo, ma tanto non lo legge nessuno di giù. Notate, la differenziazione delle due camere in base alla natura sociale è tipica degli stati ottocenteschi. Nello statuto albertino si prevedeva un senato, ma questo senato era un senato fatto di dignitari, era di nomina del re. Il re nominava nel Senato i nobili, i grandi funzionari, per cui era una Camera che non rappresentava politicamente nulla, rappresentava socialmente qualcosa. Infatti una Camera molto conservatrice. Una traccia del genere è rimasta nel panorama di riferimento in Inghilterra, anzi nel Regno Unito. The House of Lords, come dice la parola stessa, è abitata dai Lords. E tendenzialmente questo organo è composto da chi ha la carica di pari del regno e quindi ha ereditato un seggio nella Camera Alta. Con un processo tipicamente della storia inglese, questo organo ha progressivamente cambiato natura. Adesso da 10 anni esatti è in corso un processo di riforma del House of Lords che punta a trasformarlo da un organo ereditario in un organo elettivo. È un processo lento perché è un processo che viene formato dalla stessa Camera dei Lords, la quale già all'inizio del secolo scorso, all'inizio del Novecento, ha rinunciato a una serie di poteri, sostanzialmente uscendo da quello che è un circuito di controllo politico del governo per diventare una Camera di raffreddamento, di meditazione, di discussione un po' fuori dalla mischia dei problemi legislativi e così via. E questo processo di cambiamento è un processo ancora in corso che trasformerà con probabilità la Camera dei Lords in realtà in una Camera di tipo elettivo. È un classico reperto dell'epoca giurassica che si sta adattando all'ambiente in base a quella saggezza e quella continuità che è stato tipico delle istituzioni inglesi, che hanno consentito questa continuità senza gravi rotture tra ciò che era la forma di organizzazione del potere nel 1066 fino a oggi. In tutti gli altri paesi l'altra Camera, la seconda Camera, la Camera cosiddetta alta, ha una rappresentanza di tipo territoriale, cioè serve per rappresentare non il popolo, la nazione, la collettività, ma per rappresentare i livelli di governo territoriale. Questo è tipico, per esempio, del Senato americano. E anzi, possiamo dire che è tipico di tutti i sistemi federali. Tutti i sistemi federali, la seconda Camera è una Camera di rappresentanza degli Stati. Il Senato americano è composto da due senatori per ogni Stato. Se andate in Svizzera c'è il Consiglio degli Stati che ha la stessa composizione, cioè composto da rappresentanti dei cantoni. Se andate in Germania c'è una differenza che la Camera dei Länder non è un ramo del Parlamento, ma è un Consiglio federale. Il Parlamento è formalmente monocamerale, ma tutte le leggi passano per un Consiglio federale che non è tecnicamente una Camera del Parlamento, però è un organo legislativo. Il risultato è quello di imporre che tutte le decisioni legislative assunte dallo Stato centrale, quando toccano gli interessi degli Stati membri, sia richiesto il consenso degli Stati stessi, ci sia la partecipazione degli Stati alle decisioni del centro. In realtà questo sistema di rappresentanza territoriale è presente anche in Stati che non hanno natura federale. Cosa sia uno Stato federale, che cosa sia uno Stato regionale, che cosa sia uno Stato centrale, lo affronteremo un po' più in là parlando delle regioni, ma sicuramente per esempio la Spagna non è uno Stato federale, è uno Stato ad autonomia regionale, però il Senato spagnolo è composto da rappresentanti delle province e delle, chiamiamole, regioni, delle comunità autonome. Ma anche in Francia, che è sempre considerato lo Stato tipicamente centralizzato, il Senato ha una rappresentanza territoriale, ha una rappresentanza di secondo livello, nel senso che i senatori non sono eletti direttamente dal popolo francese, ma sono eletti da organismi politici. E infatti il Senato è strapieno di sindaci, che sono sindaci nella loro città e poi sono eletti dalle loro realtà territoriali al Senato della Francia. Questo comporta una diversificazione della Camera dei rappresentanti, della Camera eletta dalla nazione, dalla seconda Camera. Sono due Camere che hanno composizioni diverse e funzioni diverse, scopi diversi innanzitutto. Le funzioni diverse si scoprono soprattutto in relazione al controllo politico. Perché? Perché il governo è in rapporto di fiducia, dove c'è il rapporto di fiducia si intende, solo con la Camera dei Comuni, la Camera democratica, la prima Camera, la Camera bassa, la Camera rappresentativa del popolo. Per cui in sostanza il Senato, la Camera alta, tende ad essere esclusa dal circuito della fiducia, del rapporto di fiducia che intrattiene il governo con la Camera, col Parlamento. Notate che negli Stati Uniti, essendoci una forma di governo presidenziale, non esiste il rapporto di fiducia. Per cui il Presidente degli Stati Uniti non ha bisogno della fiducia parlamentare. In tutti gli altri sistemi che si basano invece su forme di governo di tipo parlamentare, il governo si regge sulla fiducia della Camera, ma questa fiducia è espressa essenzialmente dalla prima Camera e non dalla seconda. Tutte e due le Camere partecipano alla funzione legislativa, ma solo una incide sul rapporto di fiducia col governo, può cacciare il governo. Negli Stati Uniti il sistema è tutto particolare, naturalmente, e a sua volta, come vi dicevo, un sistema giurassico, nel senso che è vecchio, è proprio ha delle forme inconsuete rispetto agli altri paesi. E il Senato degli Stati Uniti ha dei poteri particolari che nessun altro Senato ha. Innanzitutto è presieduto dal vicepresidente degli Stati Uniti, cosa che nessuno sa in genere. Presidente degli Stati Uniti è fuori dal Parlamento, ma il vicepresidente presiede il Senato. E il Senato ha dei poteri particolari di advice and consent, per cui parere e consenso su trattati internazionali, sulla nomina dei funzionari, sulla nomina dei giudici della Corte Suprema e così via. E questo si spiega con il fatto che il Senato degli Stati Uniti in origine era più un organo di tipo governativo che di tipo parlamentare. È vero che il Congresso degli Stati Uniti è composto dalla Camera dei Rappresentanti e dal Senato, ma il Senato degli Stati Uniti all'inizio era composto da 26 persone, 13 erano gli stati membri iniziali e 26 senatori. E voi capite che un organo così piccolo lavora nella logica più di un organo paragovernativo, presieduto dal vicepresidente, e quello che dà il parere e il consenso su atti di alta politica, che su un vero e proprio organo parlamentare. E altrettanto si potrebbe dire nella storia tedesca del Bundesrat, cioè del Consiglio federale. Questo mi serve per spiegarvi una cosa. Primo, che ne si senta dire spesso, i sistemi bicamerali sono prevalenti nel mondo rispetto ai sistemi monocamerali. Secondo è che i sistemi bicamerali rispondono sempre a qualche domanda, hanno sempre una qualche funzione, che sia la funzione storica ancora sopravvissuta nel Regno Unito di rappresentanza di un ceto nobiliare essenzialmente, no? L'avvicinamento di un principio ereditario a quello democratico, che è tipico della storia delle monarchie costituzionali. Oppure che sia un'esigenza di rappresentanza territoriale, che è tipica degli stati federali, ma non solo, queste ragioni portano a creare due camere con composizioni totalmente diverse, di cui una soltanto generalmente è rappresentativa della nazione, e a differenziare le funzioni di queste due camere. Tutte e due le camere partecipano alla formazione delle leggi, ma non è detto che partecipano sullo stesso piano. Per esempio, negli Stati Uniti le leggi tributarie sono proposte al Congresso e il Senato ha solo potere di emendamento. In Germania le leggi vanno al Bundesrat, al Consiglio federale, dove sono i rappresentanti dei Länder, solo se toccano gli interessi delle regioni, dei Länder. Non tutte le leggi sono sottoposte al voto del Bundesrat, ma solo quelle che incidono su interessi territoriali. E tendenzialmente la seconda Camera è esclusa dal circuito politico. Il governo deve avere il voto sulle leggi nella seconda Camera, ma non deve avere un rapporto politico, perché quella Camera non è una Camera rappresentativa. Rappresenta realtà diverse da quella democratica e di conseguenza non è legittimata a votare la fiducia o a togliere la fiducia del governo. Il governo è legittimato non perché sia eletto direttamente, non esiste in nessuna parte del mondo un governo eletto direttamente, che se ne dica sempre la televisione. Negli Stati Uniti è eletto il presidente, ma il governo non esiste. In tutti gli altri paesi del mondo il governo esce da indicazioni elettorali in forza del sistema elettorale, ma formalmente non è eletto dal popolo, è eletto, anche qui con maniere diverse, dal Parlamento. È il Parlamento democratico che conferisce legittimazione democratica al governo. Questo in tutte le parti del mondo. Solo Israele ha avuto per un periodo un'elezione diretta del Premier, ma è stato un tale fallimento che l'hanno tolto subito. Perché eleggere il Premier direttamente non significa nulla se il Premier non dispone di una maggioranza in Parlamento. Ma siccome la maggioranza del Parlamento non può essere inchiodata a essere maggioranza per 5 anni, se quella maggioranza si sfalda, il Premier se ne va a casa. O se ne va a casa il Premier, o se ne va a casa il Parlamento. Ma se se ne va a casa il Parlamento, diventa una dittatura. Perché nessun governo può governare se non ha un Parlamento che lo controlla e lo sostiene. Sono regole, come dire, elementari di un sistema costituzionale. Nei paesi conosciuti c'è un unico paese che invece si permette l'invidiabile lusso di avere 2 Camere uguali, e questo paese siamo noi. Il cosiddetto bicameralismo perfetto. Si chiama perfetto non perché sia fichissimo, ma semplicemente perché le 2 Camere hanno gli stessi poteri. Per cui è bicamerale perfetto, nel senso che abbiamo 2 organi che fanno la stessa cosa. Perché esistono 2 organi che fanno la stessa cosa? Bella domanda. C'è un'origine e c'è un equivoco. L'origine della scelta imputabile all'Assemblea Costituente è chiarissima. Si è discusso e si è detto: è meglio avere un Parlamento con 2 Camere che un Parlamento con 1 Camera sola, perché questo consente una maggior meditazione delle decisioni. Non è un caso che nel mondo, diciamo, giacobino, nel mondo di origine francese, non si amasse il bicameralismo, perché si voleva avere una Camera dove i rappresentanti decidono e trasformano tutto in legge. È l'idea di una Camera che fa leggi per trasformare il mondo. È l'idea che attraverso le leggi si fanno le riforme, che attraverso le leggi si cambiano le cose. Nella nostra Assemblea Costituente è prevalso un atteggiamento non giacobino, ma diciamo molto più conservatore e diciamo più vicino alla tradizione liberale, per cui le leggi meno se ne fanno meglio è. L'idea è che le leggi siano comunque un pericolo per la libertà, che le leggi che pretendono di cambiare le cose vanno a incidere sull'ordine sociale, per cui ti cambiano la tua vita. E quindi se preferisce avere un Parlamento che lavori lentamente piuttosto che un Parlamento che lavori velocemente. Il bicameralismo, insieme a una serie di altre garanzie, è stato introdotto per rallentare il lavoro del Parlamento. Che significa? Che se il nostro Parlamento è lento, poi bisogna vedere se è lento, ma se il nostro Parlamento è lento, questo è un fatto progettuale, è progettato per essere un organo abbastanza lento. Come vedremo poi, che il Parlamento sia lento è tutto da verificare, cioè, certe volte lo è, dannatamente lento, certe volte non lo è e le leggi si fanno in un pomeriggio. Ci sono tante leggi fatte in un pomeriggio, una mattina. Il record mondiale forse appartiene al Lodo Alfano, che è stato approvato in 18 ore, ma se voi andate a vedere le leggi con cui in tempi passati le Camere approvavano l'aumento dello stipendio dei senatori e dei deputati, venivano fatte in pochissime ore, velocissime e molto silenziosi. Velocità e silenzio attenzione, adesso questa è una battuta che mi è venuta così, ma quando si dicono stupidaggini si impara sempre qualcosa di profondamente saggio. Velocità e silenzio vanno insieme. Velocità e silenzio vanno insieme e il Parlamento è esattamente basato sul principio opposto alla velocità e silenzio. Lentezza e rumore, si chiama Parlamento, non silenziarium. Perché si discute? Tutto ciò che noi attribuiamo di valore positivo all'atto legge, vedremo che la legge per noi, insomma, è, per non dire prima che esistesse la Costituzione rigida, ma ancora oggi la legge è il sinonimo del diritto, tutto il valore che noi attribuiamo all'atto legge gli deriva dal fatto di essere frutto di un procedimento lento e rumoroso in Parlamento, di un dibattito tra maggioranza e opposizione, un dibattito in una sede pubblica, che ha di conseguenza la possibilità di essere ascoltato dalla stampa, amplificato dalla stampa, denunciato dalla stampa, arriva in televisione e così via. È quello che noi identifichiamo come il valore di una democrazia basata sul Parlamento, il valore del dibattito. Se voi sfogliate che cosa si scrive in America nei testi di filosofia politica negli ultimi 15 anni, vedrete che la moda è verso la cosiddetta democrazia deliberativa, dove to deliberate non vuol dire decidere, ma vuol dire discutere. E la decisione democratica assume valore se è una decisione molto discussa. Questo è, diciamo, un altro schema filosofico che porta a capire perché esiste il Parlamento e perché il Parlamento è strutturalmente programmato per essere un processo decisionale lento. Ma perché è perfetto? Questo è il problema. Notate che nella nostra Costituzione, se leggete l'articolo 70 e successivi, non c'è affatto scritto che il nostro bicameralismo sia perfetto. Sono scritte due cose importanti. L'articolo 70 ci dice che la funzione legislativa appartiene alle Camere che la svolgono collegialmente. Di per sé questa non è che sia una grande garanzia di perfezione. Certo, tutte le leggi devono essere collettivamente esercitate la funzione legislativa delle Camere, devono essere approvate dalle due Camere. Però questo avviene in tutti i Parlamenti, con qualche piccolissima eccezione, ma in tutti i Parlamenti, diciamo in quello statunitense, in quello tedesco e così via, quello tedesco veramente no, quello statunitense sì, in quello svizzero sì, in quello francese sì, in quello spagnolo sì, eccetera, le leggi sono frutto del voto di entrambe le Camere. Per cui da questo punto di vista il nostro articolo 70 non preannuncia un sistema di bicameralismo perfetto di più di quanto lo facciano le altre Costituzioni, che invece hanno un bicameralismo imperfetto dove i due organi sviluppano funzioni diverse. Collettivamente non significa che tutte e due le Camere facciano esattamente la stessa cosa. Noi potremmo avere tranquillamente un sistema legislativo che è totalmente affidato ai regolamenti parlamentari, che ci spiega che certe leggi le discute la Camera e una volta che la Camera è approvata, il Senato le approva e le respinge senza emendamenti. Non sarebbe in violazione della nostra Costituzione. Un regolamento che tendesse a fare un procedimento differenziato delle due Camere. Per cui la scelta costituzionale c'è anche perché gli articoli successivi ci dicono che come si svolge il procedimento legislativo come schema di massima, però la possibilità di differenziare le due Camere ci sarebbe. Se noi abbiamo scelto una via verso il bicameralismo perfetto, questo non è dovuto all'articolo 70, ma è dovuto da scelte diverse. Pensate solo a questo. In via di prassi, non in via di norme, ma in via di pura prassi, il governo alterna la presentazione del bilancio un anno prima la Camera e un anno prima il Senato. Per cui se nel 2009 lo presenta, non so a chi tocca quest'anno, alla Camera come prima presentazione, lo presenta prima la Camera, il prossimo anno lo presenterà prima il Senato. Ma questo non è un obbligo di legge, tantomeno un obbligo di Costituzione. Questa è una scelta che si è stabilizzata nella prassi per difendere il bicameralismo. Perfetto. Ve lo faccio notare perché siccome tutte le forze politiche sarebbero in teoria d'accordo a rimuovere il bicameralismo perfetto, lo potrebbero fare senza fare riforme costituzionali, ma in via di prassi, se lo volessero fare. Il vero motivo per cui da noi il bicameralismo è perfetto non riguarda la formazione delle leggi, ma riguarda il rapporto di fiducia. Il rapporto di fiducia, cioè il principio stabilito dall'articolo 94, per cui il governo deve avere la fiducia delle due Camere. Questa è la norma che ha fondato un bicameralismo perfetto. Norma che non c'è nell'ordinamento degli Stati Uniti, ovviamente, perché non c'è il rapporto di fiducia, ma che non c'è in nessuno di questi ordinamenti che vi ho accennato. Questa è la norma che spinge verso l'uguaglianza delle due Camere. Entrambe svolgono funzioni legislative, ma entrambe funzionano anche come organo di legittimazione oppure di delegittimazione del governo. Il governo deve avere la fiducia sia alla Camera sia al Senato. Questo crea un grossissimo problema che si riflette sul sistema elettorale. Perché è chiaro che un sistema in cui il governo deve avere la fiducia della Camera e del Senato funziona soltanto se la Camera e il Senato esprimono la stessa maggioranza politica. E per esprimere la stessa maggioranza politica devono basarsi sullo stesso sistema elettorale. È ovvio, no? Su questo i costituenti si sono arenati. Si sono arenati perché la loro intuizione era nella direzione di una certa differenziazione di Camera e Senato. Soprattutto il Senato si sarebbe voluto avere, comincia a essere sintaticamente difficile, basato sui territori, sulle regioni. Tanto è vero che in Costituzione questa traccia è rimasta. Articolo 57. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. Poi ci hanno aggiunto i nostri meravigliosi riformatori della Costituzione l'infausto inciso salvi i seggi assegnati alla circoscrizione estero, che è quella che ci consente di avere folcloristici elementi che parlano italiano folcloristico e che abitano in paesi esotici, ma facendo pagare le tasse a me, cosa che mi fa bestemmiare. Bene, però la frase originale, il Senato eletto su base regionale, vi dà l'idea di come fosse presente ai nostri costituenti l'esigenza di specializzare, di cambiare la funzione del Senato rispetto a quella della Camera. La Camera è eletta dal popolo. Il Senato è sì eletto dal popolo, ma su base regionale. Che accidenti significa su base regionale è un problema. È un grosso problema. È un grosso problema contro cui è cozzata il porcellum, come ormai universalmente noto, il nostro sistema elettorale, così definito dallo stesso suo autore, che in fatto di suini ne sa parecchio. E il porcellum è un sistema elettorale che dà un premio di maggioranza consistente alla coalizione che prende più voti. Per cui se la coalizione Amici del Salame prende più voti della coalizione Amici del Formaggio, anche se non ne prende il 50% più uno dei voti, ma ne prende, non so, 32, 34, 35%, prende un voto più degli altri, scatta un premio di maggioranza che gli consente di governare felice e contento. Secco, arriva comunque ad avere una maggioranza consistente alla Camera. Perfetto, di questo si è giovato Prodi nella precedente legislatura e di questo si giova il cavaliere Berlusconi in questa legislatura. Il problema è il Senato, perché il Senato è eletto su base regionale. Che cosa voglia dire? È un problema di interpretazione. L'interpretazione che è stata data è la seguente. Prima interpretazione, quella storica in vigore fino al 93. Ogni regione forma una circoscrizione elettorale e fino al 93 si applicava un sistema maggioritario. Col trucco, era un maggioritario l'italiana, cioè un maggioritario truccato, perché vinceva il seggio, ogni circoscrizione era divisa in seggi, quanti erano i senatori, in ogni il seggio si applicava un sistema maggioritario, per cui vinceva il seggio chi prendeva più voti, a condizione che arrivasse a 2/3 dei voti, cosa che ovviamente nessuno raggiungeva. Ogni elezione vinceva al primo turno, insomma col maggioritario, qualche volta un senatore nelle zone bianche, bianchissime, tipo Vicenza, tra Vicenza e Treviso, magari lì si poteva essere un senatore democristiano eletto col maggioritario, qualche volta nel Molise, qualche volta tra Grosseto e Massa Carrara si spuntava uno del PC e anche in Emilia in qualche zona poteva esserci qualcuno del PC, però 3, 4, 5 senatori al massimo eletti col maggioritario. Siccome non scattava il maggioritario, allora si applicava un proporzionale, liste e si va avanti col sistema proporzionale. Vedo di spiegarvi queste cose del sistema elettorale, ma voi le odiate e a me mi annoia in una maniera allucinante, sono cose molto importanti ma molto noiose. Nel 93 il popolo italiano votò un referendum storico a larghissima maggioranza che tolse dalla legge elettorale per il Senato questo riferimento al percentuali utili per eleggere il maggioritario. Tolse anche qualsiasi soluzione B nel caso che non scattava il maggioritario, il risultato è che il Senato della Repubblica venne, per effetto del referendum, eletto col sistema maggioritario secco, chi prendeva più voti andava. Questo sistema fu esteso anche alla Camera, naturalmente con il trucco, perché siamo sempre in Italia, per cui il 70% dei deputati senatori veniva eletto col maggioritario, poi c'era una percentuale che continuava a essere eletto con il proporzionale. Nelle regioni la cosa funzionava, Ogni regione aveva la sua circoscrizione, era divisa in tanti seggi e in tanti collegi, ogni collegio votava, vinceva chi prendeva più voti. Sistema all'inglese, in Inghilterra funziona da sempre questo sistema maggioritario semplicissimo. Ogni collegio c'è un candidato per ogni partito, non si sa quanti sono i partiti che si presentano, ma l'importante è che se uno prende 5 voti, uno prende 6 voti, uno prende 7 voti, uno prende 8 voti, vince quello che ha preso 8 voti. Anche se magari questo significa che viene eletto con il 12% dei voti, o il 30% dei voti, o il 40% dei voti. Il primo vince il posto. Come vedete, il principio per cui si elegge il Senato su base regionale viene rispettato, ma l'esito è che comunque il Senato non avrà una composizione diversa dalla Camera, perché il sistema elettorale è identico, è solo la base su cui si contano i voti che cambia, ma il sistema elettorale è identico, di conseguenza tendenzialmente i risultati saranno gli stessi. Questo cambia col Porcellum. Il Porcellum, introdotto nel 2006 con l'esplicito obiettivo di minare, perché si sapeva che avrebbe vinto il centro-sinistra, ma di minare i risultati del centro-sinistra al Senato, si basa su un sistema del tutto folle. E cioè, alla Camera c'è un premio di maggioranza nazionale che consente alla maggioranza che vince, la coalizione che vince, di avere i suoi numeri. Al Senato c'è un sistema che assomiglia alla lotteria, perché il premio di maggioranza scatta regione per regione. Per cui in Lombardia e Veneto, dove vince sicuramente il centrodestra, il premio di maggioranza va al centrodestra. In Toscana e Emilia Romagna, dove vince sicuramente il centrosinistra, il premio va al centrosinistra. E alla fine si vede come è andato alle elezioni. Per il centro-sinistra questo si comportò una vittoria, mi pare, per 2 o 3 senatori, il che lo rendeva particolarmente instabile, anche perché questi senatori erano di tutti i colori possibili e immaginabili, andava da trotskista fino a Mastella, che non è esattamente trotskista. Invece con questa elezione, la grande vittoria del centrodestra, il centrodestra è riuscito ad avere anche conquistare la maggioranza delle regioni, perché il problema a questo punto è conquistare non soltanto la maggioranza dei consensi a livello nazionale, ma anche la maggioranza dei consensi regione per regione, cioè conquistare i premi di maggioranza distribuiti regione per regione. Vedete, oggi uno dei motivi per cui il sistema elettorale diventa un'esigenza cambiarlo, proprio un'esigenza cambiarlo, è dovuto dall'effetto perverso che dà l'applicazione di un articolo della Costituzione, il Senato eletto su base regionale, con l'introduzione di un sistema elettorale che si basa sul premio di maggioranza. Tra l'altro potevano essere fatte delle scelte tecniche anche un po' più furbe, ma la furbizia non si addice ad Elettra. No, non è Elettra, è Calderoli. Che però furbo di tre cotte, tutto sommato. E di conseguenza noi adesso abbiamo questa legislatura un Senato che riesce ad avere lo stesso colore e la stessa, diciamo, maggioranza stabile che ha la Camera. Però questo è una circostanza non assicurata. La prossima volta che si va a votare può essere che venga fuori un Senato che ha un colore politico totalmente diverso dalla Camera. Uno che c'è la maggioranza di centrodestra e l'altro c'è la maggioranza di centrosinistra. E a questo punto il governo deve chiedere e ottenere la fiducia di entrambe le Camere. Vedete che abbiamo creato un sistema completamente impazzito, o quantomeno impazzibile. Sosta, pausa e caffè.